Bentrovati. Il testo che abbiamo ascoltato del Vangelo di Giovanni è un testo un po' lungo, ma in realtà ho chiesto che venisse riportato interamente perché apparentemente noi potremmo essere tentati di dire quello che conta è quello che Gesù ha fatto. È l'opera di Gesù, il fatto che c'era un uomo che appunto non poteva camminare, un paralitico, e questo paralitico, grazie alla parola, all'intervento di Gesù, si è messo a camminare, dunque ha risolto la sua situazione di povertà, in questo caso una povertà fisica, che poi aveva evidentemente anche delle ricadute psichiche dentro alla sua vita. Però il problema di questi gesti che Gesù compie all'interno dei Vangeli e delle opere in generale di Gesù, non solo, ma di quello che noi definiamo i miracoli compiuti da Gesù, è sempre questo, che non è importante quello che Gesù fa, ma è importante il significato che ha quello che Gesù fa. E quindi, verrebbe voglia di dire, non sono importanti le opere di Gesù, ma sono importanti i significati che veicolano le opere di Gesù. Certo, uno potrebbe ribattere, però quel paralitico ringrazia per l'opera di Gesù prima ancora che per il suo significato, certamente, ma sappiamo bene che anche quel paralitico dopo poco, o forse anche dopo tanto, è morto anche lui. Allora entrare dentro alla comprensione dell'opera di Gesù diventa determinante per riuscire a capire che cosa rappresenta Gesù, che cosa rappresentano le opere di Gesù e, come è stato intitolato questo convegno, che cosa significa seminare quest'oasi di misericordia attraverso delle opere di misericordia e quindi che senso hanno le nostre opere di misericordia corporale e anche spirituale che persone impegnate all'interno di un contesto caritativo sono chiamate a fare. E credo che questo sia importante perché determini la differenza dell'agire della Chiesa, come ci ha ricordato Papa Francesco nella prima omelia, rispetto a una ONG, che pure fa molto bene, che pure sono necessarie, ma appunto Papa Francesco ci ha ricordato, noi non siamo una ONG. E allora cerchiamo di entrare nel contesto di questo racconto. Gesù compie un miracolo a Gerusalemme e lo compie in obbedienza al Padre. E questo ci aiuta già a capire che l'agire di Gesù, l'operare di Gesù, non è anzitutto un agire e un operare in autonomia. Gesù non è autonomo, non è un battitore libero. Gesù opera dentro a un'obbedienza che è l'obbedienza al Padre. Dunque, in un'obbedienza alla volontà del Padre, che vede Gesù rivolto verso il Padre nel tentativo di capire quello che il Padre vuole. E vedremo non solo quello che vuole il Padre, ma quello che il Padre fa, quello che il Padre già fa nella storia dell'uomo. E allora capiremo che l'opera di Gesù è semplicemente la fotocopia dell'opera del Padre, poi lo diremo meglio attraverso il testo. Ed è interessante che questo operare di Gesù in questo contesto, di cui Giovanni si fa testimone, è un operare dentro a una casa della misericordia. Betsatà o Betsetà, la piscina probatica fuori dal tempio, è appunto la casa della misericordia. Questo significa questa espressione. Dunque l'operare di Gesù per Giovanni avviene all'interno di un contesto di misericordia, perché l'opera di Gesù è sempre un'opera in obbedienza alla misericordia del Padre. Gesù non opera se non per far vedere la misericordia del Padre. Gesù parla per mostrare la misericordia del Padre. Gesù non opera per risolvere i problemi della fame, i problemi della giustizia. Gesù opera perché le sue azioni, i suoi gesti, il suo parlare siano espressione di una misericordia che è più grande di lui, di cui lui è espressione ma che lo supera, perché è la misericordia del Padre. Ed è interessante appunto che questa misericordia vada ad interessare, come abbiamo appunto ascoltato, un uomo malato, un uomo che si trova da 38 anni, dice il testo, in una condizione di malattia. Nella misericordia, nella casa della misericordia, ci dice Giovanni, ci sono infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Questi sono già nella casa della misericordia, perché sono già nella misericordia di Dio. E attenzione, Giovanni non dice le cose appunto a caso, ma Giovanni ci dice che questi infermi, questi malati, sono in questo luogo che è fuori dal Tempio di Gerusalemme, vicino, ma fuori dal Tempio. Ancora oggi si può visitare questa località, questo luogo, e è significativo perché non è considerata la casa della misericordia il Tempio da Giovanni, ma la casa della misericordia è fuori. È fuori dal Tempio. Proviamo a pensare noi quante volte invece siamo portati a dire il Tempio è lo spazio in cui veramente si fa l'esperienza della misericordia di Dio. Certo, anche lì. Però Giovanni ci dice che i malati non sono lì dentro, perché quel mondo religioso i malati li tiene fuori. Li tiene fuori, perché il mondo religioso è un mondo malato, spesso e volentieri. Lui è il primo malato, che considera la malattia il segno del peccato e quindi non accoglie al suo interno coloro che sono malati. E invece, dice Gesù, e ci dice Giovanni, i malati stanno nella casa della misericordia e vengono guariti fuori da quel mondo religioso. Anzi, quel mondo religioso, come ci dice Giovanni in questo testo, non riuscirà a capire questa guarigione. Anzi, contesterà questa religione, perché più importante della misericordia è il giorno di sabato, è la legge, è quindi il rispetto di una norma. In questi giorni lo sappiamo, noi i padri sinodali sono riuniti per prendere delle decisioni e c'è chi è portato a ritenere che l'importante sia la salvaguardia delle norme, perché le norme sarebbero la garanzia della verità. Ecco, qui Gesù dice andiamo contro una norma. perché si può rimanere dentro la misericordia anche se non viene rispettata la norma del sabato. Anzi, quest'uomo ha bisogno della misericordia che in un certo senso viene prima della norma del sabato. Il sabato dovrebbe essere solo un aiuto per l'uomo e non viceversa. Non un uomo che serve il sabato, ma appunto il sabato che serve, ma che non deve essere un intralcio. Dunque Gesù compie quest'opera all'interno di questo luogo ed è interessante che questa azione compiuta da Gesù sia un'azione che vuole esprimere fino in fondo questa misericordia del Padre. E voglia di dire, tutte le volte che noi operiamo e compiamo delle opere di misericordia, delle opere di carità, noi dovremmo pensare che stiamo rivelando il mistero di Dio. Cioè, noi stiamo facendo vedere chi è Dio. E quindi l'opera di misericordia, che naturalmente ha un destinatario, che è la persona povera, il malato, il bisognoso, in realtà è un'opera di testimonianza, è un'opera rivelativa. Cioè, Dio è vero che si è rivelato in Gesù definitivamente e con la morte dell'ultimo apostolo si dice la rivelazione è finita. Sì, nel senso che non si aggiunge altro, ma Dio continua a rivelarsi, cioè a mostrarsi, a svelarsi, e lo fa attraverso i testimoni che operano appunto la misericordia. Gesù, attraverso quest'opera di misericordia che è diretta nei confronti di quest'uomo, Gesù vuole indicare che esiste un legame profondo tra lui e il Padre e che tutto il suo agire va compreso dentro a questo legame profondo con il Padre suo. Al versetto 16 abbiamo sentito Gesù che dice a questi giudei, che sono appunto il mondo, rappresentanti del mondo religioso, Gesù dice: il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco. Allora, per Gesù, dentro appunto a questo contesto polemico, l'opera di Gesù viene vista e letta da Gesù come un'opera che avviene in una simultaneità con l'opera del Padre. Il Padre mio agisce anche ora, cioè adesso, mentre questo uomo viene guarito dalla sua infermità, il Padre sta operando e anch'io opero. Quindi operiamo in due, non sono solo io che opero. Questo è interessante perché l'opera di Gesù viene spiegata teologicamente. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una relazione singolare con il Padre che determina l'opera di Gesù. E io credo che questo vada sottolineato. Il rischio di questo anno giubilare sulla misericordia, della misericordia, è che noi improvvisamente ci riscopriamo persone chiamate a compiere opere di misericordia corporale e spirituale, come dicevamo prima, e quindi ci diamo da fare con una forza di volontà straordinaria e anche bella, no? Che ci fa agire inventando anche strade nuove, interessanti, belle, ma che rischiano di non essere l'espressione di un cammino spirituale. L'uomo della carità è un uomo spiritualmente orientato verso il Padre, come Gesù. che ha agito concretamente nella storia di noi uomini, ma ha agito sempre e comunque mosso dalla sua dimensione spirituale di comunione con il Padre. Altro che la distinzione fra vita attiva e contemplativa, che si, diciamo così, spesso viene ventilata, no? No, noi dobbiamo essere gli uomini dell'azione, voi fate pure gli uomini della contemplazione. Così, solitamente, c'è qualcuno che lavora e qualcuno che non fa niente, perché questa distinzione abilita le persone in molti casi a non fare nulla, dicendo stiamo pregando, che anche qua è un lavoro. Vabbè, certo. Ma fino a prova contraria Gesù ci dimostra che è possibile fare entrambe le cose. Ma al di là di questo, l'uomo che agisce, l'uomo caritativo, è un uomo che ha una spiritualità profondissima, se vuole essere un testimone, diciamo così, della carità di Dio. Perché lui agisce in questo legame profondo con il Padre, in questa relazione profonda con il Padre. E quindi l'uomo della carità è un uomo spiritualmente raffinato. È un uomo che anche nei gesti più semplici e più concreti sa trovare un legame profondo con l'agire del Padre. E per certi aspetti l'uomo che agisce così è l'uomo più vicino a Gesù, al modello che è stato Gesù, che si ritirava in preghiera silenziosa durante la notte o alle prime luci dell'alba, ma era capace poi di trasferire questa sua preghiera dentro al suo vivere quotidiano. Essendo in parrocchia, essendo stato tanti anni ed essendoci ancora, spesso succede così, no? Ci sono le uomini e le donne che in chiesa pregano e poi ci sono quelli della carità, che sono lì col furgoncino a caricare, scaricare e muoversi. Come a dire, noi dobbiamo far questo, voi fate quello, no? L'uomo della Caritas è l'uomo che prega, che magari dice, guarda, c'è la messa alle 5 devo andare a prendere il banco alimentare, quindi vado, però io prego alle 4:30 da solo in chiesa o in casa mia e poi vado al banco alimentare. Dunque, Gesù spiega la sua opera teologicamente attraverso questa relazione con il Padre, e quello che determina il suo operare, attenzione, non è in prima istanza la compassione per la miseria e la povertà. Quanti equivoci su questo aspetto, mi fa pena, poverino, mi fa pietà. Ma non è questo il motivo per cui un cristiano agisce. Anche se non ti fa compassione e pietà lo devi aiutare, anche se non ti fa compassione e pietà. Perché tu devi capire se agisce il Padre, non le tue emozioni di fronte al povero. Ma basta questo emotivismo esasperato, no? È bastato che iniziasse il sinodo per cui non si parla più degli immigrati. È bastato che iniziasse il problema di Roma Capitale con Marino e gli immigrati non si sa chi sono e continuano a morire nello stretto, continuano a essere lì al confine con l'Ungheria. Questa è l'emozione del momento che non paga nulla, o meglio, paga perché uno che scrive un giornale è evidente, lo leggono. Ma a me non interessa. Io non condanno i media che fanno questo, non mi interessa nulla. Però i consigli pastorali che si fanno e c'è l'emergenza immigrati, si parla solo di quello, poi finito questo si parla della famiglia perché il problema è la comunione dei separati divorziati. Ma queste sono le emozioni del momento. E l'agire di Gesù non è determinato da questa compassione emotiva, ma è determinato dal rapporto che lui intrattiene con il Padre. E proprio perché il Padre agisce e il Padre salva sempre, Gesù salva sempre. È questo che spinge Gesù ad agire alla piscina di Betesda. Siccome mio Padre opera sempre, anch'io devo operare, quindi adesso c'è quest'uomo malato, ci sono questi uomini malati, Dio sta agendo per salvarli e allora io gli do una mano, mi metto a disposizione. E quindi agisco anche compatendo, cioè patendo con loro, unendomi a loro, ma non agisco innanzitutto per questo. Io agisco perché il Padre sta operando. E proprio questa relazione con il Padre è quello che i giudei non riescono a vedere. Ed è quello che porta alla contestazione di Gesù. Ed è quello che porta in molti casi le persone a non comprendere come l'agire stesso nostro caritativo sembra senza una logica di efficienza. Certo, perché l'efficienza dell'agire caritativo è la salvezza che Dio opera dentro all'uomo. Quindi uno potrebbe dire, ma voi fate delle cose assurde. Guarda, sì, perché la nostra istanza principale è quella di rendere visibile la salvezza di Dio. Quindi magari facciamo quel segno lì, rivolto verso uno che apparentemente non si merita nulla, ma lo facciamo perché noi vogliamo far soltanto vedere che Dio vuol salvare anche lui, che non si merita nulla per la società civile, per il comune, per lo Stato, non se lo merita, è un delinquente, ne approfitta, sì è vero, ma Dio lo vuol salvare anche lui vuol salvare, e allora noi agiamo per aiutare anche lui, perché la nostra istanza è quella appunto di una salvezza che, di rendere visibile la salvezza che Dio opera. Potremmo dire così, che Gesù, se Gesù guarisce il paralitico alla piscina di Betesda, è perché il Padre ha attuato quest'opera di salvezza in una simultaneità con Gesù, che è, diciamo così, determinata dall'amore che il Padre ha per il Figlio e che il Figlio ha per il Padre. Non ci sono segreti tra il Padre e il Figlio. E Gesù lo dice al versetto 20, il Padre ama il Figlio e gli manifesta tutto quello che fa. Allora Gesù opera dentro a questo contesto concreto perché glielo ha detto il Padre, perché appunto il Padre non nasconde niente al Figlio, perché il Padre ama il Figlio. Il vescovo ci ha detto di fare quest'opera, aspetta un attimo, non il vescovo mi ha detto di fare una cosa, io comprendo che in quest'opera che sto compiendo il Padre desidera questo e allora il vescovo ha compreso che è necessario fare questo e quindi noi facciamo questo. Noi dobbiamo ricordarci che c'è una necessità di risalita effettiva alla sorgente di ispirazione, che è il Padre, che è il Padre, e che è questa relazione che ciascuno di noi, che la Chiesa sposa del Padre, intrattiene appunto con il Padre. Il legame tra l'opera di Gesù e quella del Padre viene ripresa all'interno del versetto 30, dove appunto Gesù dice «Da me io non posso far nulla, giudico secondo quello che ascolto, il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Cioè, Gesù dice chiaramente che da solo lui non può fare niente. lo dice Gesù, che è Dio. Che è Dio. Lui dice che da solo non può fare niente. Noi invece spesso diciamo di saper far tutto, anche nella carità. No, c'è qualcosa che non va. Gesù da solo non può far niente, ma ha bisogno di questo legame con il Padre per poter agire dentro alla storia. Allora anche qui c'è questo legame profondo con il Padre che è reso saldo da un ascolto che il Figlio fa del Padre. L'hanno sentito, no? Giudico secondo quello che ascolto. Allora qui dovremmo recuperare una dimensione di agire nella carità alla luce di un ascolto operato della voce del Padre. Noi non agiamo perché abbiamo capito tutto, noi agiamo perché abbiamo ascoltato quello che Dio ci fa capire. E noi agiamo sapendo che da soli non possiamo fare tutto. Che noi, come dice Gesù, non possiamo fare nulla da soli, ma lo possiamo fare appunto in comunione con Lui e in comunione con il Padre. Questa qualità giusta del giudizio di Gesù diventa elemento decisivo che mostra l'affidabilità delle sue opere e delle sue parole. Cioè, perché il nostro agire è giusto? Perché le nostre opere di carità, quando le nostre opere di carità sono giuste? Quando noi siamo legati alla volontà salvifica del Padre. Altrimenti sono opere buone, sono opere anche giuste, nel senso che fanno del bene, ma non sono delle opere, diciamo così, cristiane, cioè legate a questa dimensione di amore verso il Padre e di legame con il Padre. Vado verso la conclusione, cercando di capire e di lasciare in un certo senso anche un messaggio, diciamo, sintetico alla luce di questo testo. Le opere di Gesù sono opere che vogliono essere espressione di un operare di Dio dentro di lui. Nel versetto 10 del capitolo 14 Gesù, del Vangelo di Giovanni, Gesù dice: il Padre che dimora in me fa le sue opere. Ecco, io credo che dentro ad un agire misericordioso, dentro alle opere di misericordia, dentro a quest'oasi di misericordia che noi vogliamo creare, questo testo ci ricorda che in realtà è il Padre che opera dentro di noi. Che è il Padre, cioè, che si rende visibile attraverso il nostro agire. E, diciamo così, iniziare un convegno Caritas pregando non è, diciamo così, una cosa scontata, bisogna farla, perché ogni incontro inizia con un salmo, no? E poi tutti i salmi finiscono in gloria. Ma è un'espressione di uno stile, anzitutto, ma è espressione di una convinzione che noi abbiamo, cioè che il nostro agire deve essere un agire compiuto da Dio stesso dentro di noi. Non per dire Dio è con noi, siamo sicuri qualsiasi cosa facciamo, noi siamo la lunga mano di Dio dentro alla storia, no? Quasi a dire noi siamo perfetti e quindi noi siamo l'espressione di Dio, non in questo senso, ma nella prospettiva di un'umiltà di chi capisce che il suo agire per il bene, per il per il bene dell'uomo è in realtà realtà che si è resa possibile grazie a questa presenza di Dio all'interno della nostra persona, che deriva da una comunione che noi creiamo con Lui. E da ultimo, Gesù all'interno di questo testo, al versetto 19, dice: in verità io vi dico, il figlio da sé non può far nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Dio opera dentro di lui. Dio agisce in lui, prima di lui, con lui, in simultaneità con lui. Ma Gesù è uno che guarda quello che Dio fa. E qui c'è una bella immagine usata dal nostro Don Roberto, che dice appunto Gesù, il bravo apprendista che nella bottega del Padre Maestro apprende ciò che il Padre fa. Allora, seminare un'oasi di misericordia è possibile nella misura in cui noi guardiamo quello che Dio fa nella nostra storia, quello che Dio fa e ha fatto nella storia, quello che Gesù ha realizzato nella storia. Ma guardare significa non guardare con gli occhi e basta, ma guardare con l'intelligenza e capire quello che è opera del Padre e opera di Gesù, distinguendolo da quello che è opera nostra. Quello che è opera nostra non rimarrà, o meglio, rimarrà grazie alla nostra, diciamo, cocciutaggine, ma non è quello che è destinato a rimanere. Rimarrà solo quello che è l'opera del Padre. E capire qual è questa opera del Padre. Ecco perché, a mio avviso, chi entra in una dimensione di azione caritativa all'interno della Chiesa deve essere un uomo contemplativo, ribaltando completamente l'idea che si ha oggi. Serve la mente e servono le mani. Per agire e per essere uomini di carità bisogna avere le mani, ma bisogna avere anche la testa. Bisogna saper leggere quello che noi facciamo con le nostre mani attraverso la nostra testa e capire quello che è già l'opera del Padre da quello che invece è una nostra buona e pia iniziativa.
Grazie.